Qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari 2022 di General Finance. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. La presentazione è disponibile sul sito www.generalfinance.it cliccando sul banner in home page. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Massimo Gianolli, amministratore delegato. Dottor Gianolli, prego.
Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Inizio a rappresentarvi i principali dati relativi al 2022, partendo dal turnover, che abbia confermato ovviamente una forte crescita e una prosecuzione in un alveo ovviamente significativo. Il 2020 si era chiuso con 760 milioni, il 2022 con 2 miliardi e 9 milioni, con un CAGR del 62%. Anno su anno, 2009 su 2021, abbiamo un aumento, riscontriamo un aumento, una variazione del 43%. Il significato di questi numeri è estremamente importante, tenuto conto del contesto in cui si sono verificati e a dimostrazione dell'anticiclicità del nostro business. Lo stesso possiamo riscontrarlo nell'alta profittabilità dell'azienda, in quanto l'utile netto adjusted, che ha superato i 12 milioni di euro, esprime un CAGR 20-22 maggiore del 51%, e una variazione anno su anno del 27%. Anche questo è un altro elemento significativo, tenuto conto della dimensione raggiunta dalla società e dal notevole volume di turnover. Elemento molto importante che potete riscontrare a pagina 7. Un ulteriore elemento che caratterizza la nostra attività è il basso profilo di rischio. Lo vedete a pagina 8 della presentazione. Abbiamo un NPE lordo di mercato che tra 20 e 21 si è attestato intorno al 4,2%, e nel 21 per General Finance era pari allo 0,24%, nel 22 pari allo 0,35%. E un costo del rischio che è leggermente salito dallo 0,02 del 21 allo 0,07 del 2022. Anche questi sono elementi estremamente importanti, e in ogni caso l'NPE lordo è inferiore ad un decimo rispetto alla media di mercato. Il costo del rischio adjusted al netto degli indennizzi assicurativi, perché tutti i nostri crediti sono coperti da una polizza Allianz Trade, è praticamente invariato 002-004. Altro elemento estremamente significativo a dimostrazione dell'alta qualità del turnover, dell'erogato, dell'asset clienti e dell'asset crediti, che sono tutti elementi qualificanti della nostra attività. Se andiamo a pagina 10, entriamo nel merito del default rate, che è un altro elemento importante. Se vedete, dal 2018 è sceso dallo 0,54, quindi qua abbiamo la fotografia di 5 anni, e l'andamentale visto in un periodo così lungo dimostra che dallo 0,54 siamo arrivati allo 0,06 del 2022, attraversando ovviamente fra il 20 e il 22 la pandemia e il conflitto Russia-Ucraina. Sono anche questa la costante riduzione, che ovviamente dal 19 si vede marcata rispetto al 18 e poi costantemente in discesa. Per stabilizzarsi per il 21-22 è un ulteriore elemento a riprova di quanto vi ho anticipato poc'anzi. L'NPE ratio lordo con la stessa ovviamente discesa dal 2018-2019 allo 0,35 del 2022 dimostra una costante, ovviamente, attenzione, ma soprattutto una qualità dei nostri crediti. Se andate a pagina 11, un elemento importante è la breve durata dei nostri crediti. Il confronto fra il 21 e il 22 e poi i trimestri, lo spaccato nell'ambito del 22, vedete che si riduce il DSO da 79 a 73 giorni, il DSO di General Finance, e di conseguenza una minor durata del credito determina una serie di efficientamenti, ma anche una minor rischiosità, elemento ovviamente estremamente significativo, oltre alla graduale diminuzione dei crediti che hanno una scadenza residua oltre ai 90 giorni. Vedete che passiamo dal 14% del 21 al 9% di fine 22. A pagina 12 vedete un altro elemento chiave della storia di General Finance, che vi ricordo che ha compiuto 40 anni nel 2022 la nostra attività. E sono le performance sulla collection e sulla gestione dei crediti, ovviamente un vantaggio per General Finance, ma anche un vantaggio per i nostri clienti. Siamo leader da sempre di mercato nell'andare ad anticipare, quindi a ridurre i termini di ritardo di pagamento, ma anche nell'andare a selezionare portafogli che abbiano una durata che poi si riflette nel DSO medio-bassa. E come si vede nella parte di sinistra della slide, è evidente che la percentuale di crediti sopra i 90, 120 giorni è nettamente più alta, soprattutto la quota oltre i 120 giorni. Il mercato esprime un valore di 1,5 volte rispetto alla durata di General Finance, ma ancor più importante è la parte di destra della slide dove si vede che il 90% del portafoglio, quindi dei crediti ceduti a General Finance, delle scadenze vengono incassate alla data di scadenza. Questo è un dato che storicamente, dato cui io sono particolarmente attento e tutto il team di General Finance è particolarmente attento, perché vuol dire che i presupposti, quindi che l'attività è stata svolta in analisi e in tutta la parte che riguarda ovviamente l'acquisizione, la selezione del portafoglio, la gestione, ma soprattutto la capacità poi di collection, che si esprime semplicemente in una maggiore efficienza perché si deve occupare soltanto del 10% residuo, che sono la parte restante dei crediti che vengono incassati normalmente tra la data successiva alla scadenza e i 60 giorni successivi. È interessante vedere questo 90% paragonato al 20%, quindi quanto è importante la gestione, la notifica, la selezione e quindi l'analisi iniziale, che poi si riflette, e anche l'approccio di General Finance, che è un approccio di outsourcer del cliente cedente, si riflette poi ovviamente in queste straordinarie performance che riguardano la collection. Pagina 13 non è altro che lo spaccato e ricordo per chi ovviamente già ci conosce, ma magari ripercorro a chi ci conosce meno quali sono i fondamentali della la nostra scelta iniziale. Il nostro modello di business si è sempre basato sull'approccio a società che hanno basso credito o non hanno credito bancario e si trovano prevalentemente in condizioni di dover affrontare un turnaround del debito. Attraverso gli strumenti relativi alle procedure concorsuali o nuovi strumenti di composizione negoziata della crisi. Sono i cosiddetti clienti che noi definiamo in basso, a basso, a basso rating che a loro volta operano e forniscono i clienti che hanno, i loro clienti hanno ottime qualità, lo vedete nella parte alta di sinistra, i debitori di General Finance, quindi i debitori ceduti, si collocano prevalentemente la torta centrale in alto, e ne è una dimostrazione, il 41 e 40, più 44, quindi l'85% dei nostri debitori ceduti si colloca in un'area di estrema, diciamo, positività dal punto di vista del grade, del rating. I nostri clienti, invece, i cedenti, si posizionano in un'area dove attraverso gli strumenti, le procedure concorsuali vengono diciamo, accompagnati in questo processo in un ambiente protetto. Un altro elemento qualificante che ci differenzia rispetto al mercato è l'attività prosolvendo. Per noi l'attività prosolvendo riguarda la stragrande maggioranza, quindi il 91% del nostro turnover contro un 22% del mercato. Tutti i dati che vi fornisco sul mercato riguardano ovviamente dati pubblici di Assifact che potete poi trovare anche sul sito di Assifact. Il prosoluto anche da questo punto di vista ci differenzia notevolmente perché di conseguenza abbiamo un basso prosoluto al 9% rispetto a un 78% dato di mercato. L'80% dei nostri crediti è coperto da una polizza crediti che ho citato poc'anzi, ovviamente che ci permette in caso di mancato pagamento di ottenere un indennizzo da parte della compagnia. Un elemento qualificante del prosolvendo è la possibilità di anticipare una percentuale che non è l'intero importo, ma pari nella nostra media 22 all'83%. Il nostro cliente è un'azienda che mediamente fattura oltre 20 milioni di euro. Abbiamo una estrema diversificazione sul portafoglio, e questo è un altro elemento importante. Lavoriamo sia con debitori italiani che con debitori esteri. Il frazionamento, sempre per avere un confronto con dati di mercato, è estremamente importante, è quasi 10 volte la media, perché 10 è la media Assifact contro 83, quindi 86 debitori ceduti per cedente è un elemento importante. Alla pagina successiva, vedete, abbiamo comunicato qualche mese fa, vedete la nuova organizzazione. Abbiamo ovviamente effettuato una serie di interventi atti ad avere un sempre maggior controllo del rischio e sempre ovviamente il business sotto controllo, anche perché i numeri sono estremamente importanti, anche il piano sfidante, nel senso che il numero di operazioni che poi fra poco vi farò toccare con mano è estremamente significativo. Di conseguenza l'aspetto del controllo del rischio è di fondamentale importanza, ecco perché abbiamo investito in una figura di internal audit interna con un profilo estremamente importante e persona che conosce molto molto bene questo tipo di attività, e abbiamo separato dall'area risk la parte di compliance AML SOC, che è stata a sua volta separata dall'area legal dove inizialmente era stata collocata. Abbiamo anche poi scorporato dall'attività dal mondo del CLO l'attività che è stata messa in capo all'ISADISC con noi da tantissimi anni, tutta la parte che riguarda la parte, diciamo, operation e che ha lasciato, ovviamente è uscita dall'ufficio del CLO ed è nata una direzione autonoma proprio per avere un maggior controllo del rischio. All'interno dell'ufficio del CLO abbiamo inserito una figura dedicata al controllo e del monitoraggio costante del portafoglio. Se andate a pagina 15, ecco che parliamo di numeri. La piattaforma digitale, noi è dal 96 che abbiamo investito e continuiamo ad investire sulla nostra piattaforma, che è stata riscritta e diciamo, ovviamente si è evoluta in modo straordinario da allora. Siamo nella situazione di avere le nostre operazioni totalmente automatiche da tantissimi anni e di conseguenza abbiamo un servizio ai clienti, abbiamo una capacità di gestire numeri estremamente importanti grazie a questa piattaforma. Partendo dal numero di cedenti che mediamente nell'anno sono stati oltre 200, 220, abbiamo a favore di questi cedenti abbiamo gestito 10.338 cessioni in modo totalmente digitale. Queste cessioni hanno determinato 11.440 erogazioni avvenute in modo totalmente digitale e 7.726 liquidazioni, che sono quelle operazioni che ad incasso avvenuto vanno a chiudere quelle LTV che abbiamo visto prima, pari all'83%. Quindi è il saldo ovviamente di tutti gli incassi che viene poi erogato a favore dei cedenti. Abbiamo gestito 334.000 fatture e abbiamo incassato crediti da 19.406 debitori ceduti. Abbiamo effettuato oltre 150.000 notifiche in modo totalmente digitale. Ecco che il sistema proprietario e il grande investimento in tutta la parte digitale ci ha permesso di investire sul front-end che è General Web, che è la piattaforma attraverso la quale i nostri clienti accedono alle informazioni, cedono i crediti, ricevono tutti i flussi, e il back-end Tor, che è il cuore della nostra azienda da tantissimi anni, e la creazione successiva di tutta l'area Big Data e della parte di Data Analytics con Qlik. Ecco che tutto questo mondo, colloquiando poi con il modulo di tesoreria, il modulo di contabilità e il web service con tutti gli info provider, raccoglie tutte le informazioni del mondo crediti, del mondo clienti, raccoglie tutte le informazioni dal mondo info provider e attraverso Tor è in grado di gestire le risposte in automatico relative alla stragrande maggioranza delle richieste di fido. Entrando adesso nell'analisi dei numeri, do la parola al nostro CFO, che è qua con me, Ugo Colombo, per riprenderla poi più tardi.
Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Qualche dettaglio sui dati economici, i dati patrimoniali prima di lasciare lo spazio alle domande. Sono a pagina 17, in questa slide abbiamo cercato di rappresentare i principali adjustment che abbiamo effettuato sui numeri ACO 2022, sono gli aggiustamenti interamente collegati al processo di IPO che valgono sulla linea dei costi operativi circa 1,6 milioni di euro, oltre a una normalizzazione del tax rate che porta l'utile netto dai 10,9 stated dai 12,1 adjusted, appunto escludendo interamente il carico di costi importanti, soprattutto di natura legati ai compensi a consulenti al processo di IPO che hanno pesato sul conto economico del 2022. A pagina 18 vedete i principali KPI del nostro business aggiustati, scorporando gli effetti gli effetti straordinari che dicevo poco fa. L'utile, come già detto in premessa, sale su base adjusted del 27%. Importante nella parte alta della slide sottolineare la dinamica del margine di intermediazione, quindi dei ricavi e dei costi, che è confermata sostanzialmente in linea con il triennio precedente. Vedete che il margine di intermediazione ha una crescita del 29%, circa in linea col CAGR 20-22-34, e costi operativi a 18%, con una media CAGR degli ultimi 3 anni del 17%, quindi si conferma la capacità di crescere in termini di ricavi a un ritmo significativamente superiore ai costi e, come vedremo fra un attimo, in un contesto in cui la società continua a investire in persone, come abbiamo visto poco fa nella chart organizzativa, e sui sistemi, in particolare sulla piattaforma proprietaria. Sulla linea dei ricavi vale la pena qui sottolineare un effetto che fa un po' da contraltare rispetto alle dinamiche di rischio commentate poco fa. Il calo dei giorni medi un po' ha inciso sulla dinamica dei ricavi, per cui quel 29 rispetto al 34 del triennio precedente sconta una durata dei crediti più bassa, che ha determinato nella seconda parte dell'esercizio un po' meno di ricavi rispetto alle aspettative. Da un punto di vista di indicatori, sono nella parte centrale della slide, due numeri su cui fare un commento. Il primo è il cost income ratio, che cala ulteriormente, siamo sotto il 40% sempre su base adjusted per la prima volta nella storia. Importante sottolineare anche qui la dinamica: in 3 anni, grazie all'effetto scala, siamo riusciti a ridurre il cost income di oltre 10 punti percentuali. Il ritorno sul capitale evidentemente sconta una maggior base patrimoniale grazie al rafforzamento di circa 20 milioni realizzato in sede di IPO, pertanto il calo anno su anno è principalmente collegato all'incremento della base patrimoniale. In ogni caso chiudiamo l'esercizio con oltre 26 punti percentuali di ritorno sul capitale, che ci posizionano sicuramente ai vertici del settore come redditività ben sopra il costo del capitale. Il totale asset ha raggiunto i 440 milioni di euro circa. Nella pagina 19 vedete il dettaglio in particolare di asset e liabilities. Noi cerchiamo sempre un po' di sottolineare la semplicità di questo bilancio. Come vedete, di fatto sono due voci rilevanti: i financial assets, che sono interamente rappresentati da crediti al costo ammortizzato per 385 milioni, oltre alla disponibilità liquida, che è una sorta di magazzino per effettuare le erogazioni, e dall'altra parte dello stato patrimoniale, oltre l'equity, abbiamo 370 milioni di indebitamento finanziario, e vedremo il dettaglio fra poco. Sulle altre voci non ci sono scostamenti, sono tutte poste diciamo operative collegate alle attività, in particolare lato attivo, le immobilizzazioni materiali pari a 5 milioni di euro invariate sull'anno e 2 milioni che è la parte, diciamo, ammortizzata della piattaforma, che è a bilancio appunto per 2 milioni di euro. Da sottolineare il rafforzamento patrimoniale realizzato nel corso dell'esercizio, in particolare il total capital ratio sfiora 18 punti percentuali, siamo più del doppio del minimo regolamentare. Come sapete, nel caso di General Finance i requisiti sono fissati dal CRR e quindi i requisiti minimi sono pari all'8% per quanto riguarda il total capital ratio e 4,5% per quanto riguarda il CET1 ratio, quindi da questo punto di vista abbiamo dei buffer di circa, su entrambi gli indicatori, 10 punti percentuali, che ci fanno guardare con grande ottimismo ai prossimi 2-3 anni, avendo la capacità finanziaria di sostenere un percorso di crescita molto significativo. Rimane invariata anno su anno, lo vedete a sinistra, l'assorbimento di RWA misurata dal RWA density, quindi rapporto RWA su attivo, che è invariata a 78, circa invariata a 78 punti percentuali. A pagina 20 abbiamo messo un dettaglio del funding. In alto vedete l'evoluzione dell'indebitamento finanziario, che sale di 17 punti. In particolare è cresciuto molto l'utilizzo della cartolarizzazione, che supera l'ammontare utilizzato della linea RCF a 135 milioni. Questo funding, come vedete nella torta a destra, è pressoché integralmente a tasso variabile, in particolare la cartolarizzazione è linkata all'Euribor un mese, gli altri strumenti di funding all'Euribor 3 mesi, e poi abbiamo un bond subordinato a tasso fisso e poco altro a tasso fisso, quindi il funding è sostanzialmente integralmente a tasso variabile. Un elemento da sottolineare è la posizione di funding robusta, che è un po' sintetizzata dalla parte bassa della slide. Se vedete il totale del funding disponibile, somma 840 milioni, in particolare 500 milioni derivano come capacità massima di senior financing dalla cartolarizzazione, che è stata via via implementata da ultimo con l'ingresso di Banco BPM finalizzato alla fine del 2022, a fronte di un indebitamento finanziario di 370 milioni circa, con 44 milioni di liquidità, significa che abbiamo una counterbalancing complessiva di oltre 500 milioni, quindi anche da un punto di vista di totale funding siamo integralmente coperti rispetto al piano industriale al 2024, con anche dei margini per gestire eventuale business eccedente rispetto alle aspettative, che è un dato molto importante. Altro elemento da sottolineare è come buona parte di questo funding sia committed, in particolare la linea RCF che scade inizio 2025, la cartolarizzazione, che ha un profilo triennale soggetto a rinnovo annuale, i bond e poi gli altri contratti che invece hanno durata a breve termine. Ecco, da sottolineare quindi il fatto che nel tempo la società ha cercato di trasformare nella misura più ampia possibile il funding in una componente committed per dare stabilità anche alla piattaforma di financing. A pagina 21 un dettaglio sul net interest income, che è eggiato dal punto di vista della gestione dei tassi rispetto a futuri rialzi ulteriori dei tassi BCE e quindi dell'Euribor. Abbiamo visto che il funding è quasi tutto a tasso variabile e a oggi, lo abbiamo indicato qui nel terzo bullet, il 98%, pressoché il 100% dei crediti verso clientela sono a tasso variabile, collegati al tasso Euribor 3 mesi, quindi da questo punto di vista, dall'inizio del 2023 in avanti, lo spread è bloccato e quindi non ci sono da questo punto di vista, anche a fronte di ulteriori rialzi di tassi, potenziali effetti negativi. Anzi, ci aspettiamo sul 2023, in connessione con l'ottimizzazione del funding, ulteriore utilizzo della cartolarizzazione, che ha uno spread di 110 basis point rispetto ai 160, in particolare del finanziamento in pool, un abbattimento del costo del funding inteso in termini di spread, quindi un allargamento della forbice rispetto ai 2 punti percentuali del 2022. Pagina 22, un dettaglio sulle commissioni che rappresentano la larga parte del margine di intermediazione. Come sapete, siamo un outsourcer di crediti e da questo punto di vista la capacità della società di estrarre commissioni dai servizi che eroga, servizi a forte valore aggiunto, e pertanto siamo meno dipendenti rispetto alla media di mercato, rispetto al margine di interesse e all'oscillazione eventuale dello stesso. Se vedete il dato positivo del 2022, la stabilizzazione del margine commissionale, le commissioni attive sul turnover pressoché stabili e le commissioni passive parametrate al turnover stabili negli ultimi 3 anni. Le commissioni passive accolgono, oltre alle spese collegate agli strumenti di finanziamento, le commissioni relative alla polizza assicurativa. Sono le due fonti principali di commissioni passive. Quindi un dato molto importante è la stabilizzazione della fonte più importante di redditività nel corso del 2022. Pagina 23, un dettaglio sui costi. Abbiamo anticipato la riduzione del cost income ratio di oltre 10 punti percentuali in 3 anni e in particolare quest'anno abbiamo ridotto il cost income di ulteriori 3 punti percentuali. Ciò è avvenuto in un anno in cui abbiamo investito in persone. In particolare, vedete, l'organico è cresciuto da 53 a 63 FTE, e quindi questo spiega buona parte della crescita dei costi del personale, che sono saliti da 5.2 a 6.5 milioni di euro. Abbiamo investito oltre 1 milione di euro nella piattaforma proprietaria, che in parte entrano via ammortamenti nell'ambito della struttura di costi. Le altre spese amministrative salgono. Di questo 29%, una buona parte è collegata a costi di nuovo relativi alla piattaforma di finanziamento, in particolare i costi del veicolo di cartolarizzazione che entrano nel conto economico nella linea delle altre spese amministrative, e in parte costi di nuovo legati alla piattaforma IT, in particolare gli investimenti effettuati in materia di cyber security cloud che hanno inciso nel 2022 nell'ambito della linea dei costi. Quindi diciamo un ulteriore dato che conferma un po' la traiettoria di crescita è la riduzione del cost income ratio a fronte di un'espansione del business e di maggiori investimenti. Mi fermo qui, ridò la parola a Massimo per le osservazioni di sintesi.
Bene, andiamo a pagina 25 e nella parte più alta della slide vedete l'andamento del titolo dal 29,6 ad oggi. Praticamente il titolo è sempre stabile intorno al prezzo del giorno di quotazione, e l'utile netto pari a 10.885.387 euro determina un dividendo di 43 centesimi per azione. Il dividendo è pari al 50% nella base a quanto avevamo definito già nel piano industriale, con un payout ratio del 50%, determinando un rendimento di circa il 6%. Se andate alla pagina successiva, vediamo ovviamente i punti fondamentali del 2022. abbiamo realizzato un anno complesso e quindi siamo molto soddisfatti, abbiamo realizzato l'IPO, abbiamo aumentato notevolmente grazie all'aumento di capitale il total capital ratio che ci permette ovviamente, ci ha permesso di poter aggiornare il piano industriale e ovviamente ci proietta verso una crescita sostenibile e soprattutto sostenuta sia da questi numeri che dall'importante riserva di funding di oltre 500 milioni di euro. Abbiamo chiuso un anno con un business in forte crescita e di conseguenza anche questo elemento lascia ben sperare su quale sarà l'andamento di quest'anno, ma soprattutto con una grande qualità dei nostri asset, dei nostri crediti. Quindi questi sono gli elementi, a mio avviso, fondamentali che riguardano il 2022. Il 2023 si è aperto con una costante, ovviamente, situazione di tensione finanziaria, tensione macropolitica, tensione, lo si legge tutti i giorni, anche sul mondo del credito, che ovviamente questo mix sta creando sempre maggiore necessità da parte delle imprese di smobilizzo di crediti, e di conseguenza sono due elementi per General Finance e per chi si occupa di imprese che hanno scarso accesso, non hanno accesso al credito bancario, sono due elementi estremamente importanti. Se uniamo questi due elementi alla graduale diminuzione e uscita della finanza garantita da MCC e da SACE, altro elemento importante, e l'inizio del rimborso di tutti i piani, anche questo che sono stati tutti i finanziamenti che sono stati effettuati 2021, è un altro elemento che va a accumularsi, quindi le aziende avranno ancora più bisogno, avranno ancora più necessità di smobilizzare i crediti e ovviamente cercare di, attraverso lo smobilizzo del circolante, la gestione del circolante, ottimizzare i flussi di cassa. Un anno che si è aperto con tantissime nuove posizioni, tantissimi nuovi clienti, e anche da questo punto di vista il piano e i prossimi numeri che abbiamo anticipato qualche mese fa, ci sentiamo di poterli confermare e soprattutto anche poter confermare un utile netto che andrà, si collocherà nelle forbici tra i 16 e i 17 milioni di euro. Come vi avevamo anticipato nel precedente incontro, abbiamo dato inizio a un percorso di valutazione delle esportazioni General Finance all'estero, abbiamo selezionato due paesi che per tutta una serie di motivazioni sono i paesi che a nostro avviso potrebbero dare le maggiori soddisfazioni all'esportazione del nostro modello di business, che sono la Grecia e la Spagna. Abbiamo dato inizio alle attività ovviamente di verifica tecnico, legale, ovviamente di analisi di tutti gli aspetti per poter decidere nei prossimi mesi, quindi è ragionevole pensare che nei prossimi 3-4 mesi potremo aver terminato le analisi e potremo stabilire se in uno di questi due paesi o in entrambi i paesi è possibile esportare il modello di business. Ovviamente è un'attività in corso, nessun numero è stato compone le nostre proiezioni di turnover e di ricavi. Io non aggiungerei altro e ovviamente sia io che Ugo Colombo rimaniamo a vostra disposizione per approfondimenti e per domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Manuela Meroni di Intesa San Paolo. Prego.
Buongiorno, grazie per la presentazione. Avevo quattro domande. La prima è sui giorni crediti. Il giorni crediti del DSO è sceso progressivamente nel corso dell'anno, da 79 giorni è passato a 75 giorni alla fine del 2022. Mi domandavo come mai questo trend, perché comunque immagino avete detto che ha avuto un impatto sulla redditività del quarto quarter, e che cosa dobbiamo aspettarci nel corso del 2023. Mi domandavo anche se siete confident nel fornirci una guidance sul turnover e revenue per il 2023. La seconda domanda, sempre sul conto dei ricavi, mi sembra di capire che a partire dal 2023 voi sarete in grado di trasferire il 100% della variazione dei tassi di interesse su il vostro attivo, quindi su yield pagati dai clienti. Mi domandavo se questa considerazione corrisponde al vero. La terza domanda è sul costo del rischio, sempre molto basso, però nell'ultimo trimestre c'è stato un piccolo aumento. A cosa è dovuto questo aumento? E se questo è il rischio del quarto trimestre è quello che dobbiamo considerare come ricorrente per i prossimi quarter, oppure è stato guidato da elementi di natura one-off. Ultima domanda sul capitale. Il vostro capitale è molto solido, ma c'è stato anche qui nell'ultimo trimestre una discesa abbastanza importante. Mi domandavo se era soltanto dovuto alle stesse stagionalità dei LES o qualche altro aspetto, e se ci potete dare spiegazioni del movimento quarter on quarter del vostro capitale. Grazie.
Bene, allora parto. Grazie dottoressa Meroni per le domande, magari io parto dalla 1 alla 2, do la voce poi al nostro CFO sulla 3 alla 4, ma nel caso per approfondimenti Ugo aggiungi qualsiasi elemento dovessi ritenere utile. E la tematica del DSO è una tematica che può essere ovviamente letta come vi anticipavo come fonte di preoccupazioni, perché se continua a scendere scendono i ricavi, è fonte ovviamente di efficienza sotto tanti punti di vista, perché si riduce il rischio e si incassano più velocemente i crediti. Un elemento ovviamente molto importante, un elemento da tenere sotto controllo. Ovviamente il DSO, e quindi la data di cessione e la data di scadenza delle fatture, dipende dalle cessioni, e dipende, quindi è un elemento che può essere pilotato dalla società di factoring soltanto attraverso mix diversi di settore merceologico e mix diversi ovviamente di scelta di modalità di pagamento. E sicuramente i nuovi ingressi e la dimensione maggiore dei clienti di General Finance ha determinato, quindi ovviamente un cliente molto più grosso, molto più strutturato, a sua volta serve clienti molto più grossi, molto più strutturati. Abbiamo visto prima, quando guardavamo lo spaccato dei rating dei debitori ceduti, ovviamente oltre l'80% dei debitori ceduti è verde smeraldo, di conseguenza abbiamo ovviamente una modalità di pagamento che riflettono ovviamente questa situazione, cedente strutturato e debitori ceduti estremamente strutturati. Il DSO è costantemente sotto controllo, non crediamo e siamo convinti che siamo arrivati al punto morto inferiore, stiamo lavorando nell'ottica di acquisire portafoglio, quindi anche di avvicinarci o proporre ai nostri clienti attività a completamento dell'attuale smobilizzo, anche prendendo crediti, potendo disporre di funding, perché questo è un altro elemento fondamentale che andrà a ristabilire il DSO. È chiaro che il turnover, quindi il maggior turnover, è un altro elemento importante, quindi non soltanto il numero di giorni, che è importante dalla data di cessione alla data di scadenza, ma l'altro elemento fondamentale è la quantità di turnover. Quindi questi due elementi, quindi controllo e linee guida sull'acquisizione di portafoglio e buoni dati sulla crescita, quindi sulle potenzialità derivanti dal maggior turnover, ci lasciano tranquilli sulle linee guida del 2023. Il tema dei ricavi e per quanto riguarda i tassi variabili, confermo che oggi i tassi variabili sono al 99%, sono fissati sul 99% dei nostri cedenti. Di conseguenza le linee guida che prima il CFO descriveva daranno nel giro di breve termine dei buoni risultati, perché abbiamo agganciato e siamo arrivati praticamente al 31-12 a realizzare i piani. Vi ricorderete che la politica nostra è quella di, siamo un'azienda in ogni caso sartoriale, siamo un'azienda che ha un rapporto con i nostri 226 cedenti uno a uno, quindi non abbiamo voluto creare shock, non abbiamo voluto imporre manovre complesse alla nostra clientela, e quindi i quattro mesi che sono stati necessari per arrivare praticamente alla copertura del 100% a tasso variabile ci ha permesso di negoziare con i nostri clienti, di rinegoziare anche la durata delle LIR, quindi è stata un'attività consulenziale, è stata un'attività condivisa cedente per cedente. Ecco perché qualche mese in più ha determinato sicuramente un'erosione dei ricavi, ma generato il fatto di avere mantenuto i rapporti con tutti i clienti, ma soprattutto averli rafforzati e averli prolungati. Questi due elementi, sulla prima e la seconda domanda, credo questa serie di elementi, credo di averle dato le risposte. Do la parola a Ugo per completare le domande e poi, se serve, approfondiamo ulteriormente.
Sì, per quanto riguarda il costo del rischio, il Q4 non è da prendere come, diciamo, livello di run rate, chiamiamolo così, per il 2023, nel senso che è stato impattato da un singolo evento di default, che tra l'altro, diciamo, si riferisce questo evento di default a un singolo debitore indirettamente impattato dal conflitto tra Russia ed Ucraina, e peraltro un'operazione un po', diciamo, particolare, nel senso che era una di quelle operazioni interamente coperte da Allianz Trade nel contesto della polizza assicurativa. Tanto è vero che abbiamo messo anche quell'indicazione del costo del rischio adjusted, proprio perché quell'evento di default è stato pressoché integralmente, erano 700.000 euro di default coperti con 500.000 euro di indennizzo, per cui aggiustato per questo evento straordinario, diciamo che quella forbice intorno ai 4 basis point è il costo del rischio organico, che più o meno in linea con la traiettoria degli ultimi due anni. Tra l'altro, ne approfitto solo per sottolineare, ormai è un tema in parte superato, ma anche l'esposizione rispetto ai debitori localizzati tra Russia, Ucraina e Bielorussia nel contesto del 2022 si è pressoché azzerata, erano 2.6 milioni. A fine 2021, oggi sono meno di 200.000 euro, quindi il rischio interamente azzerato, e quell'unica partita, appunto, che era una posizione particolare, perché aveva appunto un debitore estero interamente coperto, rappresenta un evento non ricorrente da questo punto di vista. Per quanto riguarda il capitale, sicuramente c'è stata una discesa interamente collegata all'incremento dei crediti. Come sapete, come sai, questo business si presta a forte volatilità in dipendenza dell'andamento del turnover mese su mese. Di norma il Q4 è comunque caratterizzato da maggior volume di turnover per tanti motivi connessi alle esigenze aziendali, anche per esempio operazioni pro soluto che di solito si concentrano a fine anno per temi legati ai covenant. Per darti l'ordine di idea, rispetto a settembre, dove eravamo a circa 295 milioni di RVA totali, a settembre e dicembre siamo quasi 345, quindi è un incremento sostanzialmente di 15 punti percentuali, che è molto significativo, interamente collegato al volume di turnover nell'ultimo trimestre. In particolare a dicembre abbiamo fatto più di 200 milioni di turnover, quindi questo ha portato meccanicamente le RVA a crescere. Aggiungo un elemento, che è la densità: se la vedo da settembre a dicembre, mese per mese, è assolutamente invariata. Abbiamo chiuso dicembre puntuale a 77% di assorbimento medio tra RWA credito e crediti, quindi questo diciamo conferma che non ci sono diciamo cambiamenti particolari nell'assorbimento di rischio. Tieni in considerazione come ultimo elemento che riguarda il rischio operativo. A dicembre, in virtù del meccanismo standard che prevede di calcolare le RWA sul rischio operativo come media triennale del margine di intermediazione degli ultimi tre anni al 15%, l'ultimo anno, essendo una società che cresce molto, si porta un margine di intermediazione più alto e quindi le RWA di dicembre sul rischio operativo stagionalmente salgono a dicembre perché incorporano la maggior redditività rappresentata a margine di intermediazione su cui è basato il calcolo standard. Questo come, se vuoi, un unico elemento, ma che è un elemento normativo che si che avviene il 31/12.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda è un follow-up di Manuela Meroni di Intesa San Paolo. Prego. Dottoressa Meroni, la sua linea è aperta.
Buongiorno, solo come follow up mi domandavo quindi se i giorni credito 2023 potevamo estenderceli in leggera crescita rispetto al livello del 2022, visto la nostra focus sui 20.
Ho capito, non abbiamo capito, sentiamo molto male, i giorni credito del 2023?
Sì, mi domandavo se i giorni crediti del 2023 potevano essere superiori a quelli 2022.
Allora, diciamo, noi abbiamo rivisto un po' le linee guida del budget che abbiamo tra l'altro approvato pochi giorni fa in consiglio, confermando appunto quel net income tra i 16 e i 17 milioni. Naturalmente rispetto anche a novembre il portafoglio che gira così velocemente è cambiato anche in termini di mix. Noi stiamo assumendo un DSO che è molto in linea con quel numero di 73 che abbiamo visto nella slide, nelle premesse, che è un po' la media del 2022. Vale quello che diceva Massimo, quindi potrebbe essere che ritorni più in linea con la traiettoria degli ultimi tre anni, più intorno a 80-85 giorni, in dipendenza anche delle nuove acquisizioni di debitori con una durata più alta. In ogni caso conservativamente lo abbiamo abbassato rispetto all'assunzione del piano, che era intorno a 85, in un intorno di quel numero del 2022, proprio per rimanere più conservativi possibile anche nelle stime di redditività e la guidance che vi abbiamo dato per il 2023, che è più o meno quello che abbiamo visto nel corso di gennaio. Vale tutto il ragionamento che diceva poco fa Massimo, cioè il fatto che abbiamo una pipeline importante di nuovi debitori che potrebbero contribuire positivamente a riportarlo intorno all'80 giorni, che è un po' la media degli ultimi 3-4 anni.
Molto chiaro, grazie.
Ricordo nuovamente che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Giuseppe Federico Palmieri di Alnus Capital. Prego. Dottor Palmieri, la sua linea è aperta. Forse il telefono in muto?
Ah, scusate, ero in muto. Ora mi sentite?
Sì, la sentiamo, buongiorno.
Aspetta, ecco. Buongiorno, grazie di nuovo per l'esposizione. Dunque, la mia domanda era unicamente riguardante la previsione per il 2023 della forza lavoro. Siamo arrivati appunto a 63 sull'anno, quindi volevo capire diciamo che previsione date per l'assunzione di personale, se prevedete appunto di aumentare considerevolmente oppure insomma di rimanere appunto più o meno sul numero.
Noi siamo arrivati a 63 dipendenti, quindi con circa 10 assunzioni, abbiamo fatto nell'anno precedente. Il piano, tenuto conto già delle nuove assunzioni che sono state evidenziate nella slide 14, il piano prevede di arrivare a 70, a 70 risorse. Quindi è sempre un piano, noi ovviamente sono pochissime risorse, molto qualificate, è un'attività, la nostra attività di General Finance è un'attività dove il valore diciamo dell'attività umana e della piattaforma privilegiano ovviamente la qualità della persona e della piattaforma a discapito del numero. Per noi è fondamentale acquisire pochissime risorse altamente qualificate, perché facciamo un'attività altamente qualificata e sartoriale.
Grazie mille.
A lei, grazie per la domanda.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, se non ci sono altre domande, io direi che possiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dedicato il loro tempo, e ringrazio anche tutti voi che avete organizzato la sessione di stamattina. Grazie ancora e buona giornata a tutti.